Cari amici, vi ritrovo oggi per continuare il nostro studio e vorrei ricordarvi che abbiamo visto nelle nostre due ultime sessioni l'introduzione del libro. Ora entriamo nel corpo del soggetto e iniziamo col vedere come Giovanni ci parla di questa visione. Entreremo nel vivo della visione la prossima volta. Ora ci limiteremo a vedere come Giovanni vi entra, come viene interpellato. Vi invito a leggere nel primo capitolo, ai versetti da 9 a 13. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Il modo in cui Giovanni si presenta è molto semplice. Si presenta come nostro fratello. Io, Giovanni, vostro fratello. Giovanni era un personaggio molto importante all'epoca. Era certamente anziano, e le testimonianze che possiamo avere dai suoi contemporanei ci fanno pensare che doveva avere circa 95-96 anni quando fu deportato, e senza dubbio verso gli anni 90, benché non ci siano precisazioni assolute su questo. Fu deportato in una piccola isola di qualche chilometro quadrato, l'isola di Patmos. Giovanni è stato uno dei discepoli più giovani di Gesù e qui è l'ultimo dei sopravvissuti tra gli apostoli. Era colui che Gesù amava. E all'ultima cena, quando si interrogava su chi avrebbe potuto tradirlo, poiché Gesù ne aveva appena fatto allusione, Giovanni si chinò sul suo petto e lo interroga. Ha dunque un'aureola straordinaria l'ultimo discepolo vivente di Gesù, colui che Gesù amava. Era anziano a Efeso. Nelle due ultime epistole, la seconda e la terza, si presenta come l'anziano. Non uno degli anziani, ma l'anziano, come se venisse designato il più anziano degli anziani. E nell'Apocalisse si presenta semplicemente come vostro fratello. È stato deportato sicuramente perché era una figura importante, e quindi partecipa lui stesso alla persecuzione di cui è oggetto il suo popolo. Avrebbe vissuto più di 100 anni e rimase in esilio circa 2 anni, per ritornare poi in seguito a Efeso, dove avrebbe superato il secolo e avrebbe continuato a scrivere. Si pensa, almeno per certuni, che il suo Vangelo sia posteriore all'Apocalisse. Di sicuro il suo Vangelo è stato scritto dopo gli altri, perché vi troviamo una quantità di racconti che non si trovano negli altri Vangeli. Come pure mancano degli episodi importanti della vita di Gesù, apparentemente perché già riportati dagli altri evangelisti. Ma è probabile che il suo Vangelo sia stato scritto dopo l'Apocalisse, perché effettivamente vi si trovano delle idee sorprendenti, attinte probabilmente dalla rivelazione che ricevette. Vi do un esempio. Quando viene detto all'inizio del Vangelo: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, è probabile che Giovanni abbia compreso il significato di Gesù descritto come Alfa e Omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto. Era quindi la comunicazione. E è stata sempre la comunicazione tra Dio e l'uomo. Inizia il suo Vangelo da questa verità per lui clamorosa. Nel principio era la parola. Giovanni 1,14. E la parola è diventata carne. Ciò ci ricorda ugualmente quanto ci viene detto alla fine dell'Apocalisse. È il Signore, il Dio degli spiriti, dei profeti. È Lui che ha ispirato tutti i profeti dell'Antico Testamento. Dunque è la parola. Ma se Giovanni ha partecipato alla tribolazione con la deportazione sull'isola di Patmos, potete vedere sulla carta che l'isola si trova vicina alle coste della Turchia, un po' più a sud di Efeso, è perché si voleva far tacere una voce importante alla fine del primo secolo. Non solo questo, ma si è voluto pure toglierlo dalla sua comunità. Far tacere una voce? Dio ne approfitta per affidargli il messaggio più straordinario e sconvolgente che ci sia e che ha fatto il giro del mondo. Un messaggio che fa fatica a essere riconosciuto come canonico. Certe comunità non l'hanno riconosciuto e non l'hanno messo nel canone delle scritture del V secolo. Ma vi è e ci sta bene nel canone. E se Giovanni ha partecipato alla tribolazione e si è voluto separarlo dalla sua comunità, ebbene, egli arriva persino nella comunità celeste. Egli non dimentica che se partecipa alla persecuzione, partecipa pure al regno. Questo è l'elemento importante. D'altronde, non si vede come perseguitato, bensì come cittadino del regno di Dio. Partecipa sì alla tribolazione, alla perseveranza, upomonè in greco, cioè la costanza nella prova, la resistenza. Ma continuiamo. Mentre è sull'isola chiamata Patmos, riconosce che la parola di Dio si rivolge a lui. È lì a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. È lì perché testimonia la parola di Dio, ma anche di Gesù. E Gesù non fa altro che dare ciò che riceve dal Padre. È quello che dice all'inizio dell'Apocalisse. Lo dice pure nel Vangelo, al capitolo 8 e al versetto 28 di Giovanni. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Gesù non fa nulla da se stesso, non fa che dare ciò che Dio gli ha dato. E se Giovanni si trova deportato a Patmos, non è solo perché testimonia di Gesù, ma pure perché è profeta, la testimonianza di Gesù. La testimonianza di Gesù, ci viene detto in Apocalisse 19:10, è lo spirito della profezia. Si è voluto far tacere un profeta e questo profeta ha ricevuto un messaggio meraviglioso. Apocalisse 1:10 ci dice: «Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore». Dice esattamente: «Divenni in spirito». La stessa cosa viene detta in Apocalisse 4, all'inizio della sezione dei sigilli. Là pure viene chiamato in spirito. «Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore». Il giorno del Signore è diventata un'espressione assai comune per indicare la domenica. Ma non è sempre stato così. La maggior parte dei commentatori considerano in realtà che Giovanni sia stato portato in visione fino al ritorno di Cristo. Ma il ritorno di Cristo occupa solo la seconda parte del capitolo 19. Mi sembra che si possa comprendere in modo un po' diverso questo giorno del Signore. Nel Nuovo Testamento, il giorno del Signore rappresenta sempre il giorno del ritorno di Gesù. Vi darò un esempio un po' più in là che lo dimostrerà. Ma qui l'espressione greca utilizzata non è emera curio, il giorno del Signore, ma curiache emera, il giorno signorile. Si tratta di un aggettivo e non di un genitivo. Prendiamo un esempio di questo emera curio nel Nuovo Testamento. Per esempio, nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5 e versetto 2, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore viene come un ladro nella notte. Indiscutibilmente, qui il giorno del Signore designa il ritorno di Gesù. Ma lì non si tratta di emera curio, ma di emera curiache, il giorno signorile. Bisogna sapere che ai tempi di Giovanni, alla fine del primo secolo, il culto all'imperatore romano era assai praticato e avveniva in occasione di diverse feste, ma soprattutto la domenica, che era il giorno imperiale. E Giovanni utilizza volontariamente non il giorno imperiale, che era la domenica, ma per similitudine l'espressione giorno signorile. C'è da presumere che per lui questo giorno signorile fosse il sabato. Quindi l'uso di questo aggettivo mi fa pensare che Giovanni non è portato nel giorno del ritorno di Gesù, ma è stato rapito dallo Spirito un sabato, nel giorno signorile. Ciò che gli succede è assai impressionante. Sente dietro di lui il suono di una tromba, una voce forte. E se avete già sentito uno squillo di tromba appena dietro di voi, sapete che vi fa sobbalzare. È quello che è successo in quel momento. Sobbalza e una voce gli dice chiaramente: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Potete vedere su una carta come sono posizionate queste chiese. Si parte dalla riva del mare con Efeso e si risale a nord, verso Smirne, verso Pergamo. Poi si riparte verso est con Tiatiri e si scende verso Sardi, Filadelfia e Laodicea. E a Laodicea bisogna sapere che esiste la strada di Efeso che riconduce a Efeso. Si potrebbe persino dire che il circuito rappresenta quasi una calzatura che ci invita a percorrere questo circuito che indica qualcosa di completo. Il messaggio può essere compreso a tre diversi livelli. Come indirizzato alle sette chiese che sono in Asia, come rivolto a tutti i cristiani di tutti i tempi, e in questo caso ogni messaggio avrebbe qualcosa da dirci, ma può essere anche capito come destinato a tutte le chiese di tutti i tempi. Bisogna rilevare che alla fine del primo capitolo abbiamo una indicazione precisa a questo riguardo. Guardate cosa viene detto. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Questi messaggi alle sette chiese sono quindi una profezia. E di conseguenza, con essi, abbiamo una panoramica della storia della Chiesa, che va dal tempo di Giovanni, ossia dalla prima Chiesa del primo secolo, fino al ritorno di Gesù. Esamineremo questo panorama e cercheremo di capire che cosa ci indica l'epoca che corrisponde a ogni chiesa. Ma cerchiamo di capire pure che ogni messaggio è destinato a ognuno di noi. Quando, per esempio, viene detto per Efeso che ha abbandonato il suo primo amore, si può capire che ognuno di noi può trovarsi nella situazione in cui, dopo aver amato il Vangelo, si sia un poco raffreddato, perso un po' del suo calore, abbandonato il suo primo amore. E quando viene detto alla Laodicea che è tiepido, si può capire che ognuno di noi, nel suo percorso spirituale, può essere tiepido. Si può comprendere con Pergamo che si sta iniziando a sbandare. Così ognuna di queste chiese può parlarci, può dirci qualcosa per un momento particolare della nostra vita. Allora studieremo questi messaggi semplicemente per vedere la storia della Chiesa? Sì, ma c'è una strana somiglianza tra la storia della Chiesa e la nostra storia personale. Vedremo che questi messaggi ci faranno passare dalle cime alle profondità e man mano che si alterneranno queste chiese, vedremo delle chiese al culmine e altre nei bassi fondi. Ed è forse ciò che può succedere nelle nostre vite. Che non sia così. Ognuno di noi può essere chiamato, come Giovanni, allorché è anziano. Ma Giovanni è stato chiamato quando era molto giovane, sicuramente il più giovane dei discepoli. Nessuno tra noi è troppo vecchio per ricevere un messaggio, per ricevere una missione. Nessuno di noi è troppo giovane per partecipare all'avventura del Vangelo. Giovanni non era troppo giovane per essere il discepolo del Maestro, lo stesso discepolo che Gesù amava. Forse l'amava perché era il più giovane. Nessuno è troppo giovane per udire il messaggio di Dio. Ognuno è chiamato non per la sua età, che non ha importanza, ma per la disposizione del suo cuore. Si è vista della gente convertirsi in età avanzata e un'opera importante era ancora davanti a loro. E si sono visti dei fanciulli essere sensibili al messaggio del Vangelo e fare un lavoro efficace che persone mature e più esperte avrebbero potuto pensare di fare meglio. Ma no, ciò che prepara a camminare con Gesù non è l'esperienza, ma la disposizione del cuore. Ecco cosa è importante. Ecco cosa il testo dell'Apocalisse vuol fare per noi. Se vogliamo lasciarci trasformare, se vogliamo che il proprio cuore venga cambiato, allora nulla è impossibile ai discepoli di Gesù, qualsiasi sia la loro età.